buongiorno e un buon lunedì da Alessandra Tortosa dai microfoni di Rai Alto Adige. 12:25 e 15 secondi, un'altra puntata di Post-it appunti dal territorio, per la quale collabora anche Maximilian Hauser al di là del vetro dalla parte tecnica. Grazie Maximilian. Vi ricordo il nostro sito raialtoadige.rai.it, dove potete anche ascoltarci in streaming e poi scaricare il podcast. Adesso vorrei fare un breve giro di presentazione degli ospiti di oggi, perché si preannuncia una prima parte interessante, e quindi facciamo il giro, iniziamo da Zoom. È collegato via Zoom il professor Mirko Tonin, professore ordinario di economia politica alla facoltà di economia e management della Libera Università di Bolzano. Buongiorno.
Buongiorno.
Invece in studio abbiamo Sara Biolchini, che sta facendo un dottorato di ricerca chimica alimentare al NOI di Bolzano. Buongiorno Sara, ben arrivata.
Buongiorno, grazie.
Massimiliano Pittore, ricercatore all'EURAC, osservazione della Terra, che coordina un gruppo di ricerca eventi climatici e disastri. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E Daniel Rossato, insegnante di scienze naturali al liceo Carducci di Bolzano.
Buongiorno.
Questi sono gli ingredienti per offrire ai nostri ascoltatori un argomento molto interessante. Che cosa vuol dire divulgazione scientifica? Che differenza c'è tra informazione e divulgazione? Abbiamo delle strategie migliori per comunicare? Siamo consapevoli che soprattutto in questi ultimi 2 anni ci siamo confrontati molto anche sul tema della divulgazione, in questo caso sanitaria, e abbiamo anche potuto osservare quanto una persona rispetto a un'altra potesse avere un'efficacia maggiore anche intanto nel comunicare la notizia, ma soprattutto nel raggiungere noi come utenti, creare in un certo senso anche un feeling tra il divulgatore e la persona che ascolta, per capire esattamente di che cosa stiamo parlando, per non prendere solo delle parole chiave e lì ricamarci sopra, come è stato anche fatto. Vorrei partire con Daniel Rossato, insegnante al liceo Carducci, che si confronta quindi con i ragazzi, e lì ci vuole esattamente un modo empatico per comunicare la scienza, Daniel.
Sì, assolutamente. L'idea è cercare di capire come riuscire a interagire con i ragazzi, no? Capire la chiave giusta per trasmettere quello che effettivamente in questo caso è la funzione dell'insegnante, cioè trasmettere un sapere, no? Però utilizzare terminologie spesso molto complesse fa sì che i ragazzi creino un muro tra l'insegnante e loro stessi, no? L'idea infatti della divulgazione in parte, ma anche dell'insegnamento, è cercare di aggirare questo muro, o trovare il modo proprio di non far sì che questo muro non si venga a creare, no? E chiaramente i ragazzi sono bombardati da tantissime informazioni ultimamente, e questo rende molto difficile trovare effettivamente la chiave giusta. Però utilizzare il loro linguaggio, cercare di capire quali sono i loro anche riferimenti, tra virgolette, culturali, aiuta moltissimo a fare questa cosa. Quindi cercare di essere un po' più vicini a loro, cercando sempre di mantenere il distacco tra lo studente e l'insegnante.
Daniel ha detto una cosa interessante: usare anche i termini giusti, i termini corretti. Massimiliano Pittore, quando si parla anche in questo caso, nel suo caso, di eventi climatici, di disastri ambientali, di rischi, siamo consapevoli quello che è successo la settimana scorsa alla Marmolada, e quindi ci siamo confrontati proprio anche con un modo di comunicare, questi disastri e questi problemi ai quali stiamo andando incontro purtroppo in maniera molto molto veloce. Anche in questo caso ci vogliono dei termini giusti. Anche voi vi confrontate con questo argomento quando presentate dei lavori al pubblico?
Assolutamente, ci confrontiamo tutti i giorni con questo argomento e con questa problematica, e ci sono diverse cose da notare. In primis il fatto che a livello scientifico la lingua, diciamo, di lezione per la comunicazione è l'inglese, e quindi spesso siamo portati, anche quando parliamo in un contesto linguistico e culturale differente, a prendere a prestito molto di questi termini molto tecnici. Quindi è necessario a volte sforzarsi per capire come adattare un termine magari tecnico che è perfettamente diciamo adatto a uno scopo di informazione scientifica, ma che magari non necessariamente è il termine migliore quando si parla parla con una persona che non ha gli stessi riferimenti scientifici o ha semplicemente anche linguistici. Quindi c'è un tema di lingua, c'è un tema anche di trasformazione dei termini o di semplificazione dei termini in modo tale che siano fruibili da un pubblico diverso, da un target, diciamo così, differente, a seconda di dove si fa e come si fa comunicazione.
Perché anche lì si crea poi un muro.
Si crea un muro e tra l'altro sempre più spesso io noto ci sono muri che si ergono, diciamo, anche automaticamente tra diverse comunità scientifiche, dove anche tra di noi a volte facciamo difficoltà a capirci su alcuni termini che dovrebbero essere di comune comprensione. Quindi è un problema che esiste anche all'interno della comunità scientifica.
Sara Biolchini, lei sta studiando chimica alimentare al NOI, ci può spiegare in breve che cosa sta facendo?
Io praticamente ho iniziato a novembre dello scorso anno il mio dottorato di ricerca nell'ambito appunto della chimica alimentare, e attualmente mi occupo di studiare una reazione estremamente complicata, una reazione chimica complicata che avviene negli alimenti, che è la reazione di Maillard. Che è una reazione che sostanzialmente avviene in tutti gli alimenti che vengono cotti e è responsabile della produzione di aromi e di sapori nonché di colori all'interno dei nostri alimenti. Un esempio è il pane, che appunto imbrunisce e diventa colorato con questo buonissimo profumo appunto che associamo al pane. Un altro esempio può essere la carne sulla griglia, oppure i chicchi di caffè che vengono tostati e passano dall'essere verdi all'essere marroni. E praticamente io col mio gruppo stiamo cercando di capire come controllare questa reazione e come favorirne le caratteristiche positive e che possono avere un effetto positivo sulla salute umana, diciamo.
Lei ha nominato la carne alla griglia. Tempo fa si è posto l'accento anche su eventuali pericoli di un eccessivo consumo di carne alla griglia, proprio per questo fenomeno di questa modificazione che avviene nell'alimento.
Esatto, sì, diciamo che questa reazione, essendo estremamente complessa, ha diversi aspetti e ha la doppia faccia della medaglia, ovvero gli aspetti positivi che adesso stiamo cercando di sviluppare, diciamo, di capire, di controllare, ma anche purtroppo degli aspetti negativi come la produzione appunto di cose cancerogene che non sono buone, ecco. E il nostro obiettivo è appunto riuscire a capire come evitare la faccia negativa e invece favorire quella positiva.
Quando si parla di salute, quindi quando si parla di alimenti, in questo caso, nel caso di Sara Biolchini, oppure eventi climatici, oppure salute come la pandemia che ci ha colpito, diventiamo tutti più fragili e tutti più emozionali. Professor Tonin, lei ha anche un po' indagato come reagisce, diciamo, un pubblico medio alla comunicazione in un modo piuttosto che in un altro. Lo studio proprio sull'economia comportamentale, si chiama così, giusto?
No, esatto, io ho studiato molto le distorsioni cognitive che per gli esseri umani, per tutti noi, sono molto importanti. Per questo, secondo me, quando si fa divulgazione scientifica è importante spiegare non solo i risultati, ma anche il metodo che viene utilizzato per raggiungere questi risultati. Ad esempio, durante il Covid noi abbiamo fatto tutti esperienza diretta di quello che è il metodo scientifico, per cui quando l'evidenza cambia, allora cambiano anche le conclusioni. Per cui a un certo punto la comunità scientifica ha cambiato le raccomandazioni, e questo da parte del pubblico, di una certa parte del pubblico che era forse abituato a considerare la scienza come un oracolo che dice delle verità. Questo ha generato della confusione, mentre in realtà si tratta di un processo del tutto normale, per cui quando si aggiornano le informazioni, quando si capisce meglio il processo, si cambiano anche le conclusioni. Quindi educare non solo divulgare quello che è il risultato, ma anche il metodo. E questo è anche importante perché appunto, noi abbiamo delle distorsioni cognitive, noi tendiamo a notare alcune cose più di altre. Io sono rimasto affascinato di recente da uno studio sui lupi, che è un tema molto
dibattuto.
Infatti, E questo studio mostrava come la presenza dei lupi evitasse un certo numero di incidenti che derivano da collisioni fra la fauna e le automobili, semplicemente. Il problema ovviamente è che noi osserviamo quando un branco di lupi sbrana un gregge di pecore, mentre non osserviamo il fatto che alcuni incidenti non avvengono, perché effettivamente non sono avvenuti, però questo non lo vediamo. Il metodo scientifico permette anche di indagare questo tipo di fenomeni, va appunto spiegato per permetterci un pochino di superare questi limiti che noi abbiamo.
Mi ha colpito, facendo un po' delle ricerche, ovviamente prima della trasmissione, lei aveva anche studiato come rispondono le persone a un'eventuale richiesta di contributi volontari per associazioni, quindi erogazioni liberali. E il risultato al quale è pervenuto è forse l'opposto di quello che pensiamo. Mi piacerebbe che lei ne parlasse un attimo.
Anche questa sì, è una cosa interessante. Noi abbiamo trovato che non menzionare la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali, delle donazioni, in realtà riduceva l'ammontare che le persone erano disponibili a donare. E questo è uno dei casi in cui la realtà è ben più complessa della teoria. In teoria, se io posso risparmiare il 19% dalle tasse di quello che dono, dovrei essere indotto a donare di più. Però poi quando uno va a provare, appunto, attraverso il metodo scientifico, quindi randomizzando, quindi quello che noi abbiamo fatto è spedire 10.000 email in cui si richiedeva la donazione e 10.000 email in cui si richiedeva la donazione e in più si ricordava alle persone che questa donazione era deducibile. E abbiamo misurato semplicemente le donazioni, e quindi la realtà appunto è più complessa di quello che noi possiamo immaginare. Probabilmente le persone, quando si sono sentite ricordare la deducibilità, hanno pensato che noi in realtà volessimo delle donazioni cospicue, perché ovviamente se uno dona 10 euro non ha senso andare a dedurre il 19%, perché semplicemente le scartoffie da fare non valgono i 2 euro di risparmio. Quindi noi, in un certo senso, anche se non lo facevamo esplicitamente, nella mente delle persone stavamo dicendo, stavamo suggerendo delle donazioni di centinaia di euro. E una persona che non vuole donare così tanto dice: vabbè, se mi chiedi così tanto allora non ti do niente. Quindi questo è appunto un esempio in cui non è sufficiente pensare a come le persone reagiscono, ma bisogna misurarlo.
Tornando all'insegnamento della scienza, invece, Daniel Rossato, sappiamo che adesso non so se gli ultimi dati sono corretti, ma comunque in Italia mancano persone che inizieranno uno studio scientifico, quindi tanti studenti magari propendono per facoltà umanistiche, invece noi abbiamo bisogno di persone che studiano la scienza, senza nulla togliere ovviamente alle facoltà umanistiche, intendiamoci. Secondo la sua esperienza, come pensano i ragazzi, come si immaginano il loro futuro, anche i ragazzi che vogliono accostarsi alla scienza e che quindi vogliono iscriversi a una facoltà scientifica, matematica, fisica, piuttosto che biotecnologia, abbiamo visto Sara Bolchini, eccetera?
È una domanda complessa. La risposta è che secondo me non hanno una reale idea di cosa voglia dire effettivamente la parola scienza, no? Perché spesso, soprattutto tramite i licei, si va ad insegnare tantissime materie, no? E questo fa sì che i ragazzi abbiano un po' di confusione, soprattutto poi nella scelta universitaria, dove tendenzialmente si cerca di andare ad indirizzare su una delle branche della scienza, no? E in parte questo è anche un po' causato da un po' tutto il discorso scolastico, dove tendenzialmente cerchiamo di dividere molto i due aspetti, no? Le cose umanistiche, le cose scientifiche. Già all'interno della scienza cerchiamo di distinguere matematica, fisica e poi le scienze, no? Quando in realtà è tutto molto più mescolato, sia le scienze in sé, che sono praticamente ogni cosa fa parte di ogni cosa, cioè la fisica, la matematica, la chimica, la biologia, è tutto insieme, no? Noi tendiamo molto a etichettare le cose. E anche in realtà tutta la parte umanistica, no? Come se latino, greco non servissero o non sono serviti, soprattutto in passato, ad arrivare a dove siamo ora, no? Quindi c'è molta confusione su ciò che poi il ragazzo dovrà andare a fare, e forse è proprio questa confusione che in questo momento, leggendo i dati che hai citato, fa tendere i ragazzi a scegliere l'altra faccia della stessa medaglia, insomma, quindi lato umanistico. Forse perché loro sono un po' più chiari nel presentarsi, insomma.
Sara Bolchini, che cosa l'ha spinta a intraprendere una facoltà scientifica?
Allora, diciamo che la principale motivazione è il fatto che sono sempre stata molto curiosa. Mi è sempre piaciuto giocare letteralmente a fare mix di cose, a capire cosa veniva fuori, quindi sono proprio una persona che ha scelto quest'ambito per la ricerca, per il piacere di buttare le cose insieme, vedere cosa succede. Mi sono sempre posta molti perché, no? Ricordo i miei genitori che mi hanno sempre detto: tu, qualsiasi cosa succedesse, tu mi chiedevi perché, perché, perché. quindi credo che arrivi un po' da lì la mia scelta di intraprendere questo percorso.
Oppure smontava i giocattoli per vedere cosa c'era dentro.
Le Barbie, smontavo le Barbie, le gambe per capire come stessero insieme, così, no? E diciamo che questo è un po' quello che mi ha spinto. Se posso riattaccarmi a quello che stava dicendo Daniel, io sono perfettamente d'accordo, soprattutto perché l'idea che viene trasmessa a livello scolastico della possibile professione scientifica è molto legata a questa cosa dell'essere ricercatori, che per me è stato un vantaggio, ma per tanti può essere una limitazione, nel senso che la scienza non è solo ricerca, ci sono tante cose che una persona che ha studiato materie scientifiche può fare nella vita, sia a livello di impiego, quindi di lavoro, ma sia a livello di passione. Prima fra tutti la comunicazione, di cui stiamo parlando oggi. Perciò forse a livello scolastico è questo tanto il limite e il fatto che e può essere una motivazione per cui tanti ragazzi non vogliono approcciarsi a questo ambiente, perché si immaginano la professione scientifica solo come ricerca, cosa che in realtà non è.
Ha mille sfaccettature, mille ambiti nei quali uno si può applicare. Brevissima interruzione musicale e poi, anzi, non è proprio un'interruzione perché è connesso. Ad ascolteremo e poi ci agganceremo al brano musicale.
Una vecchia bretone con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù.
Centro di gravità permanente, Massimiliano Pittore, può essere un termine corretto il permanente associato alla scienza?
No, sfortunatamente no, nel senso che la scienza, diciamo, il permanente nella scienza è il metodo, probabilmente, il metodo scientifico, che deve essere una costante che si ottiene a tutte le attività, ma i risultati che la scienza e il percorso che in qualche modo la scienza ci permette di fare non sono permanenti, sono in continua evoluzione. E questo deve essere capito, deve essere comunicato, deve essere parte del modo in cui noi contestualizziamo anche la scienza, le sue applicazioni in relazione alla società civile specificamente.
Un continuo cambiamento, professor Mirko Tonin, questo continuo cambiamento anche nella comunicazione in seguito proprio alla pandemia ha creato anche molta confusione nelle persone. Prima si doveva comportarsi in un certo modo, poi mascherina sì, mascherina no, distanza, poi tutto aperto, poi meno, e le persone sono andate veramente in confusione, forse anche con un atteggiamento di rifiuto, vorrei dire, forse una parola un po' grossa.
No, ma certo, perché quando l'aspettativa è quella di ricevere la verità, e quindi l'aspettativa è eccessiva, e poi ci si trova di fronte in realtà a qualcosa che è molto complesso e che è anche molto caotico, come il metodo scientifico. Bismarck diceva, o almeno gli è stata attribuita, la frase che è meglio non sapere come vengono fatte le salsicce e la politica. Forse in un certo senso, scherzando, uno potrebbe dire anche meglio non sapere come viene fatta la scienza, nel senso che è un'attività meramente umana, quindi gli scienziati, nonostante applichino il metodo scientifico, sono esseri umani che quindi hanno tutti i limiti degli esseri umani, quindi la ricerca dell'attenzione, le invidie, insomma, sono parte della scienza. Quindi questo può generare confusione. Un'altra cosa che può generare confusione è che molto spesso le conoscenze scientifiche riguardano le probabilità. Quindi noi abbiamo difficoltà a maneggiare la probabilità. Le persone vogliono certezze, vogliono predizioni, mentre in realtà la scienza, quello che dice, molto spesso riguarda delle distribuzioni statistiche. Se lei mi chiede il risultato del lancio di un dado, io non lo so e non lo posso sapere. Se lei mi chiede il risultato del lancio di 60.000 dadi, allora quello lo conosco, perché la distribuzione è questi eventi molto molto frequenti, io posso caratterizzarli bene. Il lancio di un singolo dado non riesco a farlo. Mentre in realtà molto spesso le persone vogliono il risultato puntuale. E questa è un po' una critica che posso anche rivolgere a chi fa della comunicazione un mestiere. Molto spesso c'è la ricerca delle persone che sono disposte a dare delle risposte molto puntuali, anche se magari poi non sono molto corrette. In economia c'è questa critica della regina famosa, no? Per cui la regina d'Inghilterra a un certo punto ha chiesto agli economisti: ma perché non avete predetto la crisi finanziaria? Perché predire la crisi puntuale non è così semplice. Poi qualcuno l'ha predetta, c'è uno scherzo per cui diciamo che alcuni economisti hanno previsto 14 delle ultime 3 recessioni, perché ovviamente se uno dice continuamente la stessa cosa, ogni tanto ha ragione. E appunto la comunicazione ogni tanto cerca queste persone e le presenta come se fossero rappresentative un po' del consenso scientifico, che non è sempre il caso.
Nel suo caso, Sara Bolchini, anche lei deve cambiare continuamente il punto di vista, deve cambiare l'obiettivo, no, ma il metodo, aggiustarlo, introdurre degli elementi nuovi?
Assolutamente sì. Diciamo che fare ricerca è una scoperta continua, quindi sia l'eseguire l'esperimento, sia leggere i dati, sia interpretarli, sia comunicarli è sempre diverso e tutte le volte si impara qualcosa di nuovo e ci si deve adattare. E questo credo sia anche uno dei punti affascinanti della scienza. Sarà banale dirlo, ma non si smette mai di imparare, letteralmente in questo caso, quindi sì, decisamente sì.
E tutto questo poi lei lo deve comunicare, quindi deve stendere delle relazioni scientifiche, ma poi dovrà anche, se non l'ha già fatto, anche comunicarlo in maniera anche più semplice per pubblicarlo su riviste che non siano riviste specializzate.
Assolutamente sì, dobbiamo sia seguire la parte più scientifica, quindi la comunicazione tra persone che si intendono dell'argomento, ma soprattutto comunicarlo a persone che non sono dell'argomento, non sono del campo, quindi giostrarsi tra questi due diversi linguaggi, perché alla fine sono effettivamente due linguaggi diversi, è complicato ma estremamente bello.
Quanto conta la creatività secondo lei?
Tantissimo, tantissimo, perché credo che per comunicare qualsiasi cosa il primo passaggio sia quello di attirare l'attenzione della persona con cui si sta parlando e alla quale si sta cercando di comunicare. Quindi fondamentale la creatività.
Creatività che viene sicuramente introdotta nel concorso Fame Lab, che è il primo talent della scienza, e Daniel Rossato ha vinto la finale di Trieste nel 2021, giusto? E ci può spiegare, anzi no, ascoltiamo invece il file proprio relativo alla sua esibizione a Trieste.
Io personalmente sono un amante delle storie e allora, come accade quando ci piace una cosa, mi sono detto, le voglio fare. Ma come si fanno le storie? Come nascono? Allora ho iniziato a cercare e leggere, fino a che mi sono imbattuto in un concetto molto interessante, il binomio fantastico di Gianni Rodari. Secondo Rodari, una storia può nascere quando due parole distanti e sufficientemente estranee l'una all'altra si uniscono da una preposizione. Prendiamo per esempio la parola caramella e finestra. Da queste può nascere la storia di una finestra fatta di caramelle che d'estate attira tutti gli animali che sono ghiotti di zucchero. Ma questo è un talk di scienza e per ora di scienza non si è parlato. Però se ragioniamo sul concetto di binomio fantastico, ci accorgiamo che il concetto stesso è stato rubato dalla scienza. Così come nel binomio fantastico la parola si anima quando ne incontra una seconda che la provoca e la costringe a uscire dai binari dell'abitudine, in una reazione chimica ci devono essere sempre almeno due elementi che, scontrandosi e urtandosi, si trasformano. E vi dirò di più. Per reagire gli elementi devono essere diversi e distanti nella tavola periodica. Perché nulla si scaturisce dal contatto di ferro ed oro, ma se prendiamo il cloro e il sodio, ecco che abbiamo il cloruro di sodio, il comune sale da cucina.
E qui arriviamo ai protagonisti di questa storia. Lei doveva in 3 minuti raccontare un evento scientifico, diciamo una storia legata a un evento, poi sentiremo anche la fine.
Esatto, e quindi avevo scelto di raccontare la reazione che avveniva tra cloro e sodio, che sono rispettivamente il 17° e l'11° elemento della tavola periodica, che è una reazione abbastanza particolare perché otteniamo il sale da cucina, che quindi conosciamo tutti, no? E il cloro in particolare invece è un gas verde tossico, e invece il sodio è un metallo molto morbido che si può tagliare anche con un coltello, quindi lucente e in generale molto reattivo, infatti ha una patina bianca che lo circonda di solito perché agisce già con l'aria e con l'acqua. E quindi dovevo raccontare questa storia, questa reazione che, detta già in questi termini, può sembrare un po' complessa, elementi, reattività, no? E allora avevo utilizzato questo binomio fantastico, avevo raccontato una gara di ballo tra clorina, che in questo caso rappresenta il cloro, che era una ballerina molto dotata, che vestiva con questo vestito verde, molto, con una gonna molto vaporosa, che voleva ricreare i giochi di colore del cloro, quindi la realtà. E sodo, che rappresentava il sodio, che anche lui invece era un ballerino un po' impacciato, che le aveva chiesto di danzare ed era partito questo tango, e insieme, durante questa danza, riescono ad trasformarsi, no?
Quindi, visti e piaciuti, ballano insieme, ascoltiamo la fine.
Clorina capisce che lui è disinteressato dalle diggerie che si dicono su di lei. Lui vuole solo ballare, vuole solo mutarsi su quel parquet. Più il ritmo incalza, più i loro corpi si uniscono. A quel punto, quando l'apice della sinfonia è al massimo, un raggio di luce colpisce la coppia. Il vestito argentato di lui e i topazzi di lei accendono nella sala una fiamma gialla. Alla fine del tango non c'è più clorina e sodo. Lui si è donato completamente a lei e lei a lui, fino a diventare un tutt'uno.
E questa era la finale di Fame Lab. Daniel Rossato ha vinto questo talent nel quale in tre minuti bisognava raccontare una storia scientifica. Massimiliano Pittore, tornando al nostro tema divulgazione scientifica, stiamo arrivando verso la fine della trasmissione e abbiamo riflettuto anche prima della trasmissione, prima di iniziare a parlare, di quanto a volte i testimonial, i cosiddetti testimonial, influenzano la comunicazione a dispetto invece degli scienziati veri e propri.
Sì, è un fatto, diciamo, tutti noi siamo chiamati come ricercatori, scienziati, insomma, a fare comunicazione a tutti i livelli, sia quando scriviamo un paper scientifico che come quando parliamo a decisori politici o alle persone, ma ci sono modi diversi per farlo e ci sono anche talenti individuali, personali, differenti, diversi atteggiamenti. Casualmente qualche giorno fa, successivamente a questo tragico incidente che è successo in Marmolada, ho visto uno speciale del TG1 sull'argomento e ho notato che c'erano stati due diversi interventi di scienziati assolutamente seri, rispettabilissimi, Antonello Pasini del CNR, Antonio Biuzzi, e entrambi hanno detto cose assolutamente corrette, giuste, anche esaltando il ruolo per esempio dei governi, della politica nel fare azioni di adattamento e di mitigazione dei cambiamenti climatici. Successivamente c'è stato un intervento di Simone Moro, che è un alpinista, diciamo un testimonial di grande impatto, e ho notato come lui sia riuscito molto meglio a catalizzare l'attenzione delle persone in quel momento e in quel particolare contesto, e per esempio diciamo portando l'attenzione sulla sfera personale, sul modo in cui ciascuno di noi debba o possa comportarsi, anche con misure semplicissime, ad esempio non fare docce più lunghe di 2 minuti, risparmiare la corrente elettrica spegnendo i dispositivi, un tipo di comunicazione completamente diversa, molto ovviamente magari meno scientifica da questo punto di vista, ma lui ha sfruttato questo momento di esposizione mediatica per mandare un messaggio molto molto al punto. Questo solo per dire che è molto importante, diciamo, anche bilanciare elementi di comunicazione che hanno come target ad esempio decisori politici o una platea magari di tecnici, di persone più esperte, ma anche puntare molto sul coinvolgimento personale e sulla necessità che a monte, diciamo, o meglio a valle della comunicazione scientifica, dei dati, delle evidenze, tutti noi siamo comunque chiamati a prendere decisioni personali che poi si ripercuoteranno nel nostro ambito più vicino, la famiglia, il luogo di lavoro e la società. Questo è molto importante.
Professor Mirko Tonin, questo rientra anche negli studi che sta facendo lei di economia comportamentale, l'efficacia anche. Vorrei una riflessione conclusiva da parte sua.
Sì, secondo me una cosa che bisogna anche sottolineare è che è importante fare divulgazione scientifica, ma è anche molto importante evitare di fare disinformazione scientifica, nel senso che molto spesso si danno per motivi sensazionalistici forse delle notizie che veramente inducono le persone a sviluppare una sorta di pensiero magico che poi si rivela deleterio, e quindi da questo punto di vista bisogna limitare anche i danni. Oltre a fare delle attività positive, bisogna anche contrastare purtroppo le attività negative che sono presenti.
E da parte nostra essere sempre attenti a quello che leggiamo, alle fake news che si stanno ovviamente moltiplicando anche con il web, e quindi dobbiamo anche noi avere gli strumenti anche per poterci difendere, per poter capire qual è la comunicazione giusta. Io ringrazio veramente tanto gli ospiti di questa prima parte di Posti Appunti dal Territorio, professor Mirko Tonin, professore di economia alla LUB, Sara Bolchini, dottoranda al noi qui a Bolzano, ricerca chimica alimentare. mare, Daniel Rossato, insegnante di scienze naturali al liceo Carducci, Massimiliano Pittore, ricercatore all'EURAC. Al di là del vetro, Maximilian Hauser, che ritroveremo nella seconda parte, quindi l'appuntamento è dopo il GR1 e GR Sport alle 13.25 con la seconda parte di Post-it appunti dal territorio. Un saluto da Alessandro Tortosa e buon pranzo. Ciao!
Ce n'est pas nécessairement ça, non, ce n'est pas nécessairement ça. Bien que dans la Bible, le diable est horrible, ce n'est pas nécessairement ça. Les saintes écritures prêchent une âme pure pour voir le septième ciel. Je suis l'évangile, mais dans mes idylles, j'ajoute...